Bisogna ammetterlo, sul piano dei diritti della donna l'Egitto nel mondo arabo non è all'avanguardia. Lo è viceversa la Tunisia, che proprio di recente ha approvato una legge per parificare uomo e donna nella concessione dell'eredità. Hafez Abu Saada, presidente dell'Organizzazione Egiziana per i Diritti, ci spiega perché in Egitto continui a resistere una forma di discriminazione nei confronti delle donne fondata sul convincimento che ogni legge di parificazione dei diritti ereditari sarebbe in contraddizione con le prescrizioni coraniche e la Sharia.
In effetti, la società egiziana crede che la Sharia organizzi tutte le questioni legate all'eredità, in particolare per quel che riguarda le donne, per le quali esisterebbero delle regole speciali. Per esempio, non essere incluse nella distribuzione della terra allo stesso grado degli uomini. Ma queste sono convinzioni sociali, non attengono realmente alla Sharia. Anzi, io arriverei a dire che, nella sostanza, sono regole contro la Sharia. E proprio questa è la ragione per la quale i legislatori egiziani, nel 2017, hanno deciso di sanzionare tutti quei membri di famiglia che hanno il dovere di distribuire terre o eredità pecuniarie e impediscono invece alle ragazze o alle donne di beneficiarne. Si tratta di sanzioni che possono comportare fino a 6 mesi di prigione.
Ecco, 6 mesi è comunque un tempo abbastanza irrisorio per scoraggiare gli uomini dal non concedere a figli o sorelle o mogli il diritto sulla loro parte di eredità. Ma a parte questo dispositivo di legge del 2017, le organizzazioni sui diritti delle donne in Egitto come si stanno muovendo?
Recentemente le organizzazioni che lavorano per i diritti delle donne hanno sollevato questa questione di concerto con il Consiglio nazionale per i diritti della donna. Hanno portato cioè all'attenzione pubblica il tema del diritto all'eredità per le donne, in particolare per quanto riguarda la distribuzione della terra agricola. Ciò che il governo tunisino è giunto a tradurre in legge ha reso infatti qualitativamente equivalente le figure dell'uomo e della donna in ambito ereditario. E questo naturalmente ha cominciato a venir discusso anche in Egitto. Il problema è che molte persone qui da noi hanno iniziato a protestare dicendo che la legge coranica, la Sharia, non può essere modificata e che quindi la legge tunisina sarebbe contro la Sharia. Ma dal mio punto di vista credo che si possa creare una nuova legge fondata sull'equità anche qui. La legge coranica esorta infatti all'equità tra uomo e donna. E se si osserva il sistema deputato a risolvere le questioni della distribuzione dell'eredità in accordo con la legge islamica, ci accorgiamo che questa concede senza alcun dubbio alla donna di ricevere del denaro dall'uomo in caso di divorzio o del decesso del marito. Quindi, se noi adesso pensiamo che ognuno all'interno della società è solo responsabile per se stesso e nessuno debba supportare le spese per nessun altro membro della famiglia, diventa del tutto impossibile distribuire l'eredità conformemente ai diritti della donna e al principio basato sull'equità.
Eppure qui siamo ancora su un piano di mero arrangiamento, poiché non si tratta di accostare alla legge coranica, cioè alla Sharia, una legge più moderna, ma semmai di far applicare le esortazioni contenute nella stessa Sharia. Restiamo quindi alla questione. In Egitto il problema legislativo è legato solo a questioni culturali, per cui l'uomo non è predisposto a riconoscere alla donna quel che le spetta, o esistono invece leggi specifiche in proposito?
Stando alla legge, sì, tutte le famiglie sono responsabili, soprattutto l'uomo, che regge l'economia familiare, che nella disponibilità di distribuire denaro e terre, di distribuire i propri beni secondo la legge islamica. Ma quel che succede spesso dalle nostre parti è che l'uomo finisce per non distribuire affatto tali beni in accordo con la Sharia. E la donna si trova così in una situazione sociale e culturale tale da avere persino vergogna di protestare ufficialmente contro tali abusi. Magari domanda a suo fratello o a sua madre di intervenire per ottenere i propri diritti, ma non arriva quasi mai a presentare denuncia alla polizia o al tribunale, poiché purtroppo qui in Egitto la donna è abituata a ritenerla una questione interna alla famiglia e non ha il coraggio di affrontarla legalmente. Insomma, è vittima di queste restrizioni sociali. Adesso, pertanto, a partire dal 2017, da quando abbiamo questa nuova legislazione che sanziona chi ha il dovere di distribuire l'eredità ai propri familiari e impedisce alle donne di ottenere la propria parte e veder così rispettati i propri diritti, la situazione può cambiare. Nello stesso tempo, però, è necessario che venga diffusa una maggiore consapevolezza all'interno della società, attraverso i media, le organizzazioni sui diritti umani e le associazioni sui diritti della donna, affinché questa questione venga riconosciuta da tutti, cioè che esistono nuovi diritti per le donne. Diritti di denunciare ufficialmente questo o quello dei propri familiari, fratello, marito, madre o altri, se costoro impedissero loro di ottenere i propri diritti conformemente alla legge sull'eredità.
Quindi queste leggi del 2017 sarebbero più che altro uno sprone per le donne a far valere i propri diritti, ma sempre in osservanza della legge islamica e non indipendentemente dai suoi assunti.
Sì, proprio ieri ho sentito che c'è un nuovo verdetto della Corte sulla legge di famiglia che ha punito un fratello con 6 mesi di prigione perché avrebbe impedito a sua sorella di ottenere i propri diritti.
Ecco, ma questo in un certo senso è solo un piccolo passo rispetto a quello compiuto a livello legale dal Parlamento tunisino. Le vorrei chiedere perché gli egiziani, a differenza dei tunisini, hanno rifiutato di rendere equitario per legge e non solo secondo i dettami della Sharia il diritto all'eredità.
Vedi, il fatto è che la questione è stata affrontata pubblicamente come se si trattasse di un cambiamento della legge coranica, ovvero che sarebbe una violazione della Sharia, una legge contro il Corano, contro l'Islam. Nessuno si è premurato di spiegare correttamente questa legge tunisina. Io ho letto invece attentamente la legislazione tunisina e considero la loro proposta di legge molto acuta, molto intelligente, perché non si tratta di una legge contro la Sharia, ma che semplicemente concede alla famiglia il diritto di distribuire l'eredità in conformità con la situazione della famiglia stessa, che a quel punto può continuare a accettare le regole della Sharia come decidere di aderire alle nuove leggi. Il problema è che le persone, qui in Egitto, hanno interpretato questa riforma tunisina come se si trattasse di un cambiamento o addirittura di un rigetto della legge islamica, di una legge creata per far passare una legge sostitutiva e non conforme alla Sharia, il che non è affatto vero. Voglio dire, semplicemente in Tunisia hanno concesso alle persone il diritto di compiere una libera scelta, di decidere ciò che vogliono e ciò che è per loro più consono. Per cui, se le donne reclamano uguali diritti di eredità dell'uomo, perfetto, altrimenti si possono affidare alle disposizioni della Sharia. Si tratta dunque di una legge fondata sull'equità dei diritti, che io credo sia uno dei fini principali della Sharia stessa. La Sharia concede infatti alle persone libertà e uguaglianza. Libertà e uguaglianza sono principi fondamentali della legge islamica. Penso quindi che il problema risieda nel fatto che le persone hanno ricevuto informazioni sbagliate sulla nuova legislazione tunisina e così hanno reagito nel modo che hai spiegato tu.
Non solo le persone, ma la stessa Università di Al-Azhar ha gridato a un'offesa dell'Islam e a una violazione dei principi della legge islamica in Tunisia, quindi le stesse istituzioni religiose più importanti. A questo punto viene quindi da chiedersi: l'Egitto arriverà mai a compiere un passo come quello tunisino, oppure dobbiamo pensare che sia una prospettiva del tutto chimerica?
Sì, io penso che quantomeno in un prossimo futuro noi potremmo accettare questo tipo di regole. Ma questo è immaginabile solo dopo un'adeguata discussione. Voglio dire, una volta che è stata diffusa la consapevolezza che la società sta cambiando e che anche le sue regole devono cambiare. Le donne oggi lavorano e sono molto più indipendenti dalla famiglia di quanto lo fossero in passato. Quindi hanno necessità di ottenere tutti i diritti per sostenere un nuovo tipo di famiglia. Dalla Tunisia ci giunge una nuova voce sull'equità tra uomo e donna. E noi dobbiamo renderci conto che questo è un fatto supportato anche dalla Costituzione egiziana, che parla appunto dell'equità di trattamento fra uomo e donna senza alcuna discriminazione.
Eppure in Egitto nuove leggi che non siano in perfetto accordo con la Sharia o che muovano nella direzione di un suo aggiornamento interpretativo sembrano imporsi con estrema difficoltà. Non solo, come ascolteremo nella prossima parte del nostro Laser, gran parte della società osserva ancora la donna da una prospettiva primitivistica che la vorrebbe portatrice più di peccaminosità e perversioni che di diritti e dignità equiparabili a quelli dell'uomo. Un caso in particolare ha tenuto banco in quest'ultimo periodo in Egitto sul modo in cui ancora viene tenuta in considerazione la donna, quello dell'attrice egiziana Rania Youssef, che nel corso dell'ultima edizione del Festival Internazionale del Cinema del Cairo si è presentata sulla passerella con un abito definito da alcuni osceno e provocatorio. In realtà, un abito lungo che dalla vita in giù mostrava attraverso una rete a maglie molto larghe semplicemente parte dei glutei e le gambe. Abbiamo chiesto al critico cinematografico Rami El Mitwalli la ragione di questo scandalo. Possibile che allo scoccare del 2019 un semplice abito da cerimonia, per quanto vagamente ardito, possa scatenare un simile putiferio, al punto da far rischiare a Rania Youssef 6 anni di galera? Insomma, perché denunciarla addirittura per depravazione?
Rania is beautiful.
Penso perché Rania è una donna molto bella, è un'attrice molto importante. Io ho assistito a molti degli eventi e delle cerimonie nel corso dell'ultima edizione del Cairo Film Festival e ho visto moltissimi vestiti per nulla diversi da quello di Rania. Per esempio, Shirin Reda indossava un abito molto simile, leggermente meno trasparente ma di identica fattura. Ebbene, entrambi questi vestiti si accordano alla moda corrente. Si tratta di uno stile e di un design assolutamente trendy che si possono osservare in qualsiasi altra parte del mondo. In tutti i red carpet del mondo si incontrano abiti di questa natura. Quindi penso che l'attenzione che si è abbattuta improvvisamente sull'abito di Rania Youssef dipenda in larga misura da una certa dose di sfortuna. Shirin Reda avrebbe potuto imbattersi in una situazione analoga, o anche altre.
E dunque, per quale ragione proprio su Rania Youssef un simile accanimento? Dobbiamo credere, come spesso accade in Egitto, che qualcuno voglia farsi pubblicità come censore o come avvocato usando a pretesto le mised cerimonie di un'attrice?
Why Rania in particularly?
Non so perché Rania in particolare sia stata vittima di questa distorsione di sguardo a proposito del suo abito. Penso comunque che la ragione sia da ravvisare in una certa mentalità molto diffusa in Egitto. Spesso oggi, in alcune persone, albergano due opposte opinioni allo stesso tempo, opinioni del tutto in contraddizione fra loro. A partire dalla metà degli anni 70 del secolo scorso, noi egiziani siamo molto cambiati. dall'essere particolarmente flessibili e in grado di accettare ogni tipo di diversità, dall'essere in grado di rapportarci e confrontarci con nazionalità molto diverse tra loro, con moltissimi pensieri e idee di tipo diverso, dall'essere insomma una comunità molto cosmopolita, siamo diventati assai aggressivi e intransigenti nei confronti della libertà.
In effetti questo processo di trasformazione della mentalità egiziana è stato progressivo e inarrestabile, al punto che un intellettuale egiziano di qualche anno fa, oggi defunto, Galal Amin, si interrogava nel titolo di un suo libro «Cosa è successo agli egiziani?». Ecco, cosa è successo? In particolare nei confronti della figura della donna, per quale ragione è arrivata a essere considerata con un tale furore persecutorio, moralistico, pregiudiziale, soprattutto se appartenente all'ambito del mondo artistico o cinematografico?
Penso che molte persone in Egitto vedano ormai l'arte come un'attività di basso livello, specialmente per quanto riguarda le attrici. Molti qui da noi considerano questo lavoro o questa occupazione qualcosa che va di pari passo con un comportamento poco raccomandabile, poco etico. Le persone che ruotano intorno al mondo dell'arte e del cinema, compresi gli sceneggiatori e i registi, hanno di solito una considerazione dell'arte, naturalmente, completamente diversa. Ma a partire dalla metà degli anni 70, gli stessi addetti al mondo dell'arte o della cultura sono diventati più aggressivi e le loro idee si sono particolarmente trasformate. E questo dipende da quello che si suole chiamare il punto di vista islamico, che proviene dall'Arabia Saudita, dove si è forgiato a partire dagli anni 70 ed è diventato ancora più veemente nel corso degli anni 80. E che passo dopo passo ha cambiato il nostro atteggiamento nei confronti delle attrici e delle donne in genere.
Questo significa che lo sguardo degli egiziani è cambiato anche sul cinema in sé? Possibile che la mentalità wahhabita importata dall'Arabia Saudita abbia, per così dire, contaminato gli stessi addetti ai lavori?
Sì, naturalmente. Io vedo questo, almeno. E osservo che molta gente oggi pensa che Rania Yousef sia una brutta persona per il semplice fatto di essere un'attrice. E quindi, secondo loro, che avrebbe un cattivo comportamento nella sua vita personale e che il suo modo di vestirsi sarebbe un riflesso di questa vita poco edificante. Molte persone la pensano in questo modo, qui in Egitto. E l'attore Ashraf Zaki credo che sia uno di questi, perché è stato uno dei primi a stigmatizzare l'oscenità dell'abito di Rania Yousef. È il primo in assoluto a attaccarla e giudicarla dopo la performance al Festival del Cinema. Finché una gran parte dei supporters di Rania si sono trovati a reagire, dichiarando che sua moglie, la moglie di Ashraf Zaki, porterebbe in verità lo stesso tipo di abiti di Rania. A quel punto Zaki ha fatto un passo indietro e ha cercato di usare un atteggiamento più equilibrato nel trattare tale argomento. Ecco, il caso di quest'attore, che dovrebbe proteggere e difendere Rania, e che invece ha fatto il contrario proprio a causa della sua mentalità e della sua posizione e attitudine maschilista, è emblematico. Credo d'altronde che molti altri uomini si comportino in questo stesso modo.
Eppure si tratta appunto di un fenomeno che risale a pochi decenni fa soltanto. Ai tempi del glorioso cinema egiziano degli anni 50 e 60, le attrici e le donne in genere godevano in Egitto di tutt'altra considerazione e non era raro vederle recitare anche in abiti molto succinti o addirittura in costume da bagno.
Quando guardo i film degli anni d'oro, ritrovo Shadia, Hind Rostom, Marie Fakhreddin, Fahd Hosni e molte altre attrici che indossavano dei bikini. E non di meno le persone continuavano a rispettarle in modo assoluto perché erano semplicemente considerate delle grandi artiste. Ecco, anche Rania è una grande artista. Perché non si è dunque avuto nei suoi confronti lo stesso atteggiamento che si ha con una come Nadia Lotfi, per esempio? Non so, credo si tratti di una mentalità, di una serie di idee, di pensieri, che quello che noi chiamiamo il punto di vista religioso islamico ha esasperato. Un punto di vista che, come dicevo, si è imposto da noi a partire dalla metà degli anni 70.
Ma non c'è una sorta di drammatica ipocrisia in questo atteggiamento persecutorio nei confronti della donna e delle attrici in particolare? Voglio dire, non è paradossale e contraddittorio che gli uomini egiziani siano tra i più fedeli frequentatori di siti pornografici, ma poi alla luce del sole abbiano queste posizioni moralistiche nei confronti della donna? Perché questa doppia morale?
Perché guardano i film porno nel segreto. Nessuno sa che seguono questo tipo di film o che vanno con le prostitute o che hanno atteggiamenti immorali come molestare o stuprare le donne. Quindi fanno queste cose proprio perché non sono visibili. Ma pubblicamente devono ostentare atteggiamenti di purezza, di integrità morale. Si sentono nel dovere di difendere il loro punto di vista religioso e insegnare agli altri come comportarsi.
Dunque, un atteggiamento insopportabile, oltre che denigratorio nei confronti delle donne, proprio perché è improntato a un'intollerabile ipocrisia. Ma l'università e moschea sunnita di Al-Azhar quale ruolo ha avuto e continua ad avere in questa diffusione di tale maschilismo?
Penso che la moschea e la fondazione di Al-Azhar sia una delle ragioni per cui le persone in Egitto, uomini e donne, la pensino in questa maniera. Ritengono che con simili atteggiamenti si difenda infatti l'Islam e i giusti comportamenti da assumere per conquistare il paradiso. Sono convinti che se si comportano pubblicamente in questo modo, Dio darà loro maggiore grazia e benedizione. E così assumono atteggiamenti violenti con chiunque sia in disaccordo con loro.
Legge sull'eredità, a partire dal recente modello tunisino e trattamento egualitario delle donne, così come sempre fu in Egitto fino ai primi anni 70, sembrano dunque per il paese nilotico ancora lontani miraggi. Mentre una sempre più diffusa mentalità moralistica e intransigente, fondata sui principi maschilisti del wahhabismo saudita, continua a tenere banco. Eppure, come abbiamo sentito, alcune importanti fasce della società egiziana credono che il tempo per un diverso trattamento della donna sia scoccato, e noi con loro, che la doppia morale, quella pubblica e quella privata, sarebbe ora lasciasse il passo a una morale sic et simpliciter, ovvero a un'etica che non sia fondata sull'ipocrisia e sulla convenienza fideistica, bensì sui valori del rispetto e dell'equità di trattamento dei propri simili, a partire naturalmente dalla donna e dai suoi diritti fondamentali.